ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Marigliano.
Salve a tutti, buonasera. Inizia la prima puntata di questo progetto che si chiama ANG Radio Marigliano, un progetto importante con dei ragazzi che sono partecipi di questo progetto che parla appunto di tante tematiche. Io sono Flavio Slaetretro e sono nel mio piccolo e mio gnomo sono onoratissimo di fare il collante con le guest che abbiamo quotidianamente nelle puntate. Bene, io voglio introdurre, prima di introdurre il tema principale, voglio la dottoressa Giovanna Muscongiuli, ho detto bene, del Policlinico di Napoli. Grazie per la sua presenza, dottoressa, buonasera.
Grazie a voi per l'invito, buonasera anche a voi.
Buonasera, poi c'è Gabriella e Gianluigi, due giovani protagonisti del progetto. Buonasera Gianluigi.
Buonasera.
Bene, allora, parlando fra gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, sviluppo sostenibile, l'obiettivo numero 3 parla appunto di salute. Il tema che i ragazzi hanno scelto quest'oggi, questa prima puntata, è proprio l'obesità e l'anoressia. Naturalmente io volevo l'incipit che volevo dare dalla mia un po' esperienza più che nel settore di obesità e anoressia radio cinematografica e parlare di introdurre il tutto con una frase di un grande filosofo che era Luciano De Crescenzo, dottoressa, che diceva una cosa interessantissima. Diceva: il 70% dell'umanità muore di fame, mentre il 30% delle persone fa la dieta. Tutto questo proprio per introdurre il progetto che vede come prima puntata l'obesità e l'anoressia. Quindi diamo la parola a Gabriella, che è prontissima e ferratissima in questo argomento, che rivolgerà insomma alla dottoressa Giovanna. Grazie.
Okay, grazie Flavio. Allora, la prima domanda che volevo insomma rivolgere alla dottoressa riguarda un pochino quali possono essere le fasce di età maggiormente colpite da questi disturbi dell'alimentazione. Sentiamo molto spesso parlare di obesità, forse un pochino di meno per quello che riguarda diciamo l'anoressia. Quali sono quindi i fattori predisponenti e quali le fasce di età maggiormente colpite da questo tipo di problematiche?
L'anoressia, parliamo.
Entrambi in generale per quelli che sono i disturbi dell'alimentazione. Quindi
del comportamento alimentare. Ok, grazie Gabriella per la domanda, molto interessante. In realtà purtroppo la campagna ha la maglia nera per quanto riguarda l'obesità. E mentre prima l'obesità era una patologia soprattutto appannaggio delle fasce più avanzate di età, in realtà pian piano stiamo assistendo ha un problema emergente fra i bambini e gli adolescenti. Questo avrà delle ricadute molto importanti sul sistema sanitario nazionale, perché immaginate che mentre prima ci trovavamo di fronte a persone che avevano una storia di obesità che era iniziata intorno ai 50 anni, avere una storia di obesità che inizia sin dall'infanzia, sin dall'adolescenza, significa poi avere delle ricadute molto importanti dopo, quindi anticipare lo sviluppo di quelle patologie correlate all'obesità, come il diabete, le malattie cardiovascolari, anticiparle già ai 30 anni. Quindi c'è una situazione di malessere generale che ha fatto sì che poi il Covid-19 diventasse una vera e propria pandemia, perché ha trovato un terreno fertile, cioè ha trovato delle persone che erano già malate, e sappiamo come sia l'obesità che le comorbidità ad essa correlate siano un fattore predisponente per lo sviluppo di questa malattia virale. Oltre a questo, un altro fatto molto importante è il fatto dell'anoressia nervosa, che in realtà è una patologia che colpisce soprattutto i soggetti di sesso femminile e colpisce soprattutto quelle fasce di età che sono insomma tipiche del passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Sicuramente dietro c'è un po' la disgregazione della famiglia canonica a cui prima assistevamo. Adesso invece diciamo che le figure genitoriali sono sempre meno presenti, molto spesso quella fase problematica della vita di un essere umano, il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza o tra l'adolescenza e l'età adulta, purtroppo viene ad essere gravata da problematiche di vario tipo. E mentre prima si faceva riferimento alle figure genitoriali, adesso un po' con la rivoluzione che c'è stata della famiglia canonica, questo è venuto meno. Molto spesso questi adolescenti non sanno a chi fare riferimento e automaticamente somatizzano quelle che sono delle ansie e delle paure che poi possono sfociare in dei disturbi del comportamento alimentare, che possono essere sia l'obesità, ma soprattutto nel sesso femminile sono rappresentati dall'anoressia.
Dottoressa, scusi, ma molte volte l'anoressia può iniziare con una dieta?
Allora,
cioè io faccio una dieta?
Sicuramente nei soggetti predisposti. Quindi questo che cosa significa? Che se io faccio una dieta e non ho delle patologie psichiatrico, psicologico, una predisposizione psicologica ad essere fragile e vulnerabile alla dieta, nulla mi vieta di gestire la dieta così come deve essere gestita. Se ovviamente sono suscettibile, sono vulnerabile perché ho già delle mie problematiche, è facile che poi da un disturbo del comportamento alimentare con l'obesità si possa poi sconfinare nell'eccesso opposto che è l'anoressia, ma questo rientra proprio nell'ambito di un rapporto alterato con il cibo. Io quello che dico sempre ai pazienti è che per ogni emozione corrispondono delle istruzioni per l'uso. Quindi che cosa significa? Che quando uno è triste deve piangere, quando è felice deve ridere. Nel paziente con i disturbi del comportamento alimentare, sia esso l'anoressia o sia esso l'obesità, queste istruzioni per l'uso sono totalmente sconvolte. Per loro un'emozione, che può essere la felicità o che può essere la tristezza, ha come corrispettivo una modifica del loro approccio al cibo. Quindi il paziente obeso che è triste mangia, il paziente anoressico che è triste non mangia, anziché fare quello che sarebbe ovvio fare, quindi ridere o piangere.
Grazie dottoressa. Invece c'è Gianluigi che vuole farle una domanda. Grazie.
Allora dottoressa, come lei già accennato, uno stato di malnutrizione causa anche modifiche emotive e sociali come depressione, ansia e irritabilità. Soprattutto in questo periodo, quanto può incidere sulla psiche e favorire uno sviluppo di un disturbo dell'alimentazione? E soprattutto, come possiamo, come appunto possiamo non favorire questo?
Allora, sì, come ti dicevo precedentemente, sicuramente questa emergenza pandemica che noi stiamo vivendo è una spinta sociale molto forte all'insorgenza di patologie psichiatriche. Con questo non intendo dire delle patologie psichiatriche maggiori, quali per esempio la schizofrenia o il disturbo bipolare, ma anche delle patologie psichiatriche lievi che sono molto comuni nella popolazione, quale può essere lo stato di depressione o lo stato di ansia, perché siamo sempre un po' bombardati dai mass media, ci sentiamo sempre in una condizione di allerta e di pericolo quando siamo fuori dalle nostre comfort zone. Questo che cosa significa? Che come dicevo precedentemente, chi è già predisposto allo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare non fa altro se non trovare terreno fertile per poterlo slatentizzare. Noi medici che ci occupiamo di pazienti con disturbi del comportamento alimentare, e noi lì alla Federico II abbiamo il centro cibo, che è un centro di riferimento sia nazionale che internazionale, perché è in contatto con la Società Europea dell'Obesità, stiamo appunto cercando di fare questo. Se non possiamo essere vicini fisicamente al paziente, quantomeno cerchiamo di esserlo, di essere presenti, di essere vicini, utilizzando quello che la tecnologia ci offre. perché ovviamente il paziente che varca la soglia del nostro ambulatorio diventa già un paziente solo, che ha perso quella stampella che gli abbiamo dato quando abbiamo fatto il colloquio in ambulatorio, e quindi mai più di ora che non può vederci o non può usufruire del sostegno delle nostre parole, si sente spaesato. E quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di impegnare quel tempo che loro hanno a casa, in cui sono portati a appunto attingere al loro manuale di istruzione sbagliato delle emozioni, cercare di fargli codificare in maniera corretta le loro emozioni e cercare di drenare quello che è il loro stato di ansia, il loro stato di depressione, riempendo la loro giornata con quelli che sono dei pensieri e delle azioni positive.
Dottoressa, noi stiamo fuori tempo. Ragazzi, siamo un po' superato un po' il nostro limite, e quindi l'ultima cosa che ha detto può essere interessante anche come prevenzione.
Esattamente, perché se noi evitiamo che il paziente con disturbi del comportamento alimentare sfoci questi suoi disturbi subliminali psicologici in un eccesso di alimentazione, ovviamente non facciamo altro se non prevenire l'insorgenza di queste patologie correlate al disturbo del comportamento alimentare.
Benissimo, io veramente, noi la ringraziamo, siamo onoratissimi di iniziare.
Grazie a voi.
Insieme alla dottoressa Muscongiuri del Policlinico di Napoli, ma naturalmente lo diciamo a chi ci ascolta, dopo una bella intensa giornata di lavoro al Policlinico ci ha regalato perle di saggezza questa sera, quindi noi la ringraziamo.
Ci sono grazie a voi.
I ragazzi che sono Gabriella e Gianluigi che vorranno sicuramente.
Grazie dottoressa.
Prego. Grazie mille.
Ringraziamo. Prego. Grazie per essere stata con noi, dottoressa. Questa era la prima puntata di ANG Radio Marigliano. E un modo per sembrare più magri, perché io invece cerco sempre di. Dico sempre: Dio mio, come sono caduto in grasso. Ho pensato alla dottoressa Giovanni. Per sembrare
allora
per
il trucco è fare le foto di profilo, non respirare, fare le foto di profilo, non respirare e mettere la pancia dentro, giusto 5 secondi.
Magari frequentare persone un po' più grosse, in modo che tu sei un po' più magro.
Esatto, così uno si sente più magro.
Grazie veramente, grazie mille.
Prego, prego.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Marigliano è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.